In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Questa parola del Vangelo è diventata anche un motto nella società nostra, indicando come la parola del Signore permei la nostra mentalità e ci spinga a fare del Vangelo un criterio di discernimento, una regola di vita. Dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio significa vivere nell'armonia e nella gioia tra creatore e creatura, e dare ad ogni uomo la capacità e la possibilità di vivere nella Signoria di Cristo, unico nostro Signore, unico nostro Redentore e Salvatore. Cerchiamo, carissimi fratelli e sorelle, di incastonare, come si fa con una gemma, questa parola del Vangelo all'interno del contesto offertoci dal capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo, perché questa parola del Signore doni armonia alla nostra esistenza e capacità di essere nel mondo di oggi sale che dona sapore, lievito, che fa fermentare tutta la pasta della nostra società. Stiamo leggendo i capitoli del Vangelo secondo Matteo nei quali l'autore ci presenta il ministero di Gesù nella città santa di Gerusalemme, prossimo ormai a vivere il mistero della Pasqua, a donare la sua vita per la salvezza di tutti quanti gli uomini. Lo abbiamo ascoltato dalle pagine delle scorse domeniche. Gesù si intrattiene con gli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti, oggi con i farisei, perché il Signore Gesù non fa distinzione di persone, ne sta con tutti, buoni e cattivi, con coloro che hanno retta intenzione nel parlare con Lui, così come anche con quanti si avvicinano, è il caso dei farisei nella pagina odierna del Vangelo, per metterlo alla prova. Il Signore, carissimi, accoglie tutti, accoglie noi quando abbiamo delle buone intenzioni, ma ci accoglie con una misericordia maggiore anche quando siamo macchiati dei crimini più orrendi, delle colpe più grandi, delle incoerenze che scandiscono la nostra vita impedendoci di essere discepoli e testimoni della potenza del Vangelo. Lo abbiamo ascoltato dalle parole dell'Apostolo Paolo nella sua prima lettera indirizzata alla comunità di Tessalonica. Il Vangelo non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Lo Spirito Santo agisce in noi e tra di noi, agisce così da farci diventare discepoli e testimoni del Vangelo, così da purificare le nostre intenzioni e a spingerci sempre a fare dei balzi in avanti, dei passi in avanti sulla strada del Vangelo e della coerenza che ogni credente può attuare e vivere secondo la forza dello Spirito Santo. Cristo accoglie tutti quanti noi e ci dona la forza, il vigore, la potenza dello Spirito Santo per orientare diversamente la nostra vita. Dovremo chiederci quindi sempre, ma soprattutto oggi, come sono entrato in Chiesa? Quali sono le intenzioni del mio cuore? Desidero ascoltare la parola del Vangelo e sedermi alla mensa dell'Eucaristia per fare dei passi in avanti sulla strada del bene, per lasciarmi convertire dalla parola del Vangelo, perché Cristo diventi l'unico mio Maestro, l'unico mio Signore, colui che ha parole di vita eterna, e che traghetta la mia esistenza, dandomi la grazia di diventare una persona migliore, un discepolo che testimonia la potenza e la presenza del Vangelo. Sono forse entrato oggi in Chiesa con rancore nei riguardi di qualche persona o con delle intenzioni sbagliate o anche superficiali, soltanto soddisfare l'obbligo della partecipazione domenicale all'Eucaristia, ma senza che ci sia un trasporto interiore, un desiderio di vita nuova, di accogliere la potenza dello Spirito Santo per diventare bello come Gesù Cristo, coerente secondo la forza che lo Spirito Santo ci infonde, pronto a mettere quell'ordine che Dio, Creatore e Padre, ha voluto per tutta quanta la sua creazione quando ci ha fatto uscire dal suo cuore, plasmandoci con la sua mano secondo la sua volontà. Carissimi, è importante vedere le intenzioni del cuore, quelle che ci spingono a parlare, ad agire, a guardare, perché sono le intenzioni che rendono buona o cattiva un'azione, sono le intenzioni che ci fanno essere testimoni e costruttori della civiltà dell'amore. Lungi da noi l'essere come i farisei durante questa domenica, di accostarci all'altare del Signore, alla parola e all'Eucaristia, con un cuore che è colmo di ingratitudine verso Dio o anche di risentimento verso i fratelli. Noi vogliamo sederci alla mensa della parola e dell'Eucaristia dicendo: Signore, trasformami, Signore, cambiami il cuore, strappa dal mio petto il cuore di pietra, donami un cuore di carne, o Padre, in tutto simogliantissimo al cuore del tuo Figlio Gesù, i cui sentimenti sono di amore e di misericordia, di umiltà e di pace, di abnegazione e di servizio. Lungi da noi un cuore che conosce la doppiezza e la falsità, l'orgoglio e l'inganno, la presunzione e la superbia, un cuore simile a coloro che si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova. Ma la cosa più bella della pagina del Vangelo è che il Signore accoglie tutti. Così come il Signore accoglie anche noi quando siamo nel peccato, nella colpa, nell'incoerenza, nell'ingratitudine, quando il nostro cuore è duro e impediamo alla sua grazia di entrare e ai fratelli di trovar posto nella nostra esistenza. E Dio, accogliendoci come nel caso dei farisei, è ben convinto che l'amore suo può far breccia nella nostra vita se solo gli apriamo lo spiraglio, se solo lasciamo un pochino socchiuso l'uscio del nostro cuore e del nostro animo. Questa è la potenza del Vangelo di cui parla Paolo, la grazia dello Spirito Santo. È vero, noi siamo gravati dalle nostre colpe e dai nostri peccati, non sappiamo dare un taglio a tante situazioni sbagliate della nostra vita, non riusciamo a fare quel salto in avanti in qualità di vita secondo il Vangelo. Ma Gesù ci dice: non preoccuparti della durezza del tuo cuore, aprimi un po' la porta, io rinnoverò tutto. Per questo Gesù parla con i farisei, con gli erodiani, con i capi del popolo, con gli anziani, perché lui sa che dove la sua parola viene seminata porta la vita. Egli è ben consapevole che dove giunge la potenza dello Spirito Santo fiorisce la gioia. E questo noi oggi vogliamo dirgli: Signore, entra dentro di noi, trasforma il nostro cuore, converti l'animo nostro, orienta bene le nostre intenzioni e fa che l'opera delle tue mani a noi partecipata ci conduca ad essere costruttori del mondo della fraternità, della gioia e della pace, soprattutto in questo momento in cui l'ordine internazionale e la pace e la concordia tra i popoli è minacciata dall'odio e dalle atrocità della guerra. Gesù accoglie questi farisei, hanno cattive intenzioni, vogliono metterlo alla prova, vogliono vedere Gesù dove nei suoi discorsi sbaglia. Carissimi fratelli e sorelle, quante volte anche noi parliamo per vedere gli altri dove sbagliano? Siamo pronti immediatamente ad accusarli quando cadono in qualche errore. E dov'è la misericordia? Dov'è la comprensione? Dov'è la bontà dentro di noi? Se non ci facciamo prossimi a coloro che cadono, se non risolleviamo coloro che incappano nell'errore, se non doniamo quella parola che non umilia, ma che risolleva, guarisce, che sana e che porta gli smarriti di cuore a trovare la via del bene. Gesù si intrattiene con queste persone e li ascolta, conosce il loro cuore, la cattiveria che si portano, le intenzioni malvagie che li conducono a parlare con Lui, Maestro e Signore, l'unico che ha parole di vita eterna e che comprende in profondità i moti del nostro animo inquieto. Prima di tutto c'è falsità sulle loro labbra. Con la bocca benedicono e nel loro cuore maledicono. Lo abbiamo ascoltato. Maestro, sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Vogliono carpire la benevolenza di Gesù, ma dicono parole che profondamente non pensano, a cui non credono. E quante volte questo capita anche a noi? Usiamo la parola non per costruire, ma per distruggere, non per creare dialogo, ma per adulare. La parola non serve per questo, serve per donare quello che ci portiamo dentro, per costruire relazioni belle, dialoghi autentici, per far sì che le nostre relazioni diventino migliori. Per questo serve la parola. Non va quindi manomessa. Non bisogna usare la parola contrariamente all'intenzione di Dio che ce l'ha donata. Il Signore ci ha donato la parola perché noi possiamo utilizzarla nel migliore dei modi, non per adulare ma per costruire relazioni sincere, non per prendere in giro falsamente il prossimo, quanto invece per costruire insieme qualcosa di bello per la gioia del mondo e perché la società conosca un'era di fraternità e di pace anche con il nostro contributo. Quante volte invece noi strumentalizziamo le parole, aduliamo le persone che ci stanno accanto, talvolta anche i potenti, per avere un tornaconto. Quante volte anche noi diciamo cose che non pensiamo soltanto perché vogliamo che la serenità regni nei nostri rapporti. Ma che serenità può nascere dalla falsità? Quale pace può consolidarsi sulla bugia? Non puoi dire cose buone, taci, sei portato a mormorare, morditi la lingua, ma non fare in modo che la tua parola, che non vuol conoscere la mormorazione, conosca invece, al contrario, l'adulazione. Dobbiamo, carissimi fratelli e sorelle, chiedere il dono della moderazione nel parlare. Parlare con coraggio, con determinazione, sì, ma parlare al momento opportuno, non di sproposito. Parlare quando ce n'è necessità, non sempre. Parlare permettendo anche agli altri di parlare e quindi star zitti, non voler sempre prevalere, non desiderare sempre di avere l'ultima parola. Queste sono le regole basilari, carissimi fratelli e sorelle, di rapporti sinceri, di relazioni che vogliono crescere. E invece noi o parliamo sempre o tacciamo sempre. Quindi o facciamo diventare la parola un mezzo per esercitare il nostro potere, oppure siamo ignavi e non riusciamo a dire con coraggio la verità, perché la verità scomoda, come nel caso di Cristo, che per dire la verità del suo essere figlio di Dio è stato crocifisso ed è stato messo a morte per i nostri peccati. Ecco perché, carissimi fratelli e sorelle, oggi dobbiamo chiedere al Signore: donami la grazia di saper utilizzare le parole, di saper custodire il silenzio, di saper parlare con moderazione, parlare per il bene, senza mortificare, parlare con sapienza e con saggezza, con parsimonia e con prudenza, parlare al momento opportuno quando è secondo la tua volontà, parlare quando mi rendo conto che l'altro riesce a recepire il bene che io gli sto offrendo, mai parlare contro i tempi dell'altro, in un momento nel quale il fratello non è capace di recepire la mia parola e anzi l'accoglie come un rimprovero. Ecco perché il Signore ci deve aiutare a saper parlare e a parlare al momento opportuno, parlare per il bene, non per il proprio tornaconto, non per avere la rivincita sugli altri che ci hanno fatto del male, non per dimostrare i loro peccati, le loro cadute, così da elevarci e farci guardare e vedere migliori degli altri. No, carissimi fratelli e sorelle, questa è presunzione, questa è superbia. La superbia è la virtù di Satana, non del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco perché dobbiamo analizzarci continuamente. Il salmista dice: Signore, poni una custodia alle mie labbra. E l'apostolo Giacomo, ridondante della parola del Vangelo, può dire alla sua comunità: se credi di essere un uomo religioso ma non freni la lingua, tu ti stai illudendo. E così questi farisei adulano Gesù dicendo delle cose in cui non credono, anche se sono delle cose oggettivamente vere, perché Gesù è il Maestro, insegna la via di Dio secondo verità, non ha soggezione di alcuno, non guarda in faccia a nessuno. Dire la verità ma non credere nella verità. Quante volte anche noi partecipiamo alla celebrazione dell'Eucaristia, ma non crediamo nella potenza del Vangelo che ci viene annunciata, nella grazia dell'Eucaristia che ci viene donata. Quante volte noi diciamo il Padre nostro, ma senza meditarlo, senza farlo scendere nel cuore. Diciamo parole, ma che non sono incisive nella nostra vita. Diciamo la verità, ma quella verità non cambia il nostro cuore, non trasforma la nostra vita. Quante volte noi recitiamo il credo, ma poi quel credo non lo rispettiamo, quel credo non plasma la nostra giornata. La professione di fede non è lampada per le nostre scelte e per il discernimento in quelle che sono le decisioni che volta per volta siamo chiamati a prendere nella nostra quotidiana esperienza di vita. Gesù è il Maestro che ci insegna la via secondo Dio. Allora, se ci insegna la via secondo Dio, perché non la seguiamo? Se Lui parla con incisività, perché non lo ascoltiamo? Se Egli non guarda in faccia a nessuno quando parla, perché non lasciamo che la Sua parola, penetrando in noi, ci spinga alla conversione e alla vita nuova? La via di Dio secondo verità è Gesù Cristo. Siamo invitati ad ascoltare Lui e a seguire Lui, a fare spazio alla Sua parola e a lasciarci guidare dalla volontà del Padre che riverbera nella Sua carne, che ci viene trasmessa dalla Sua parola, che ci raggiunge nel Suo sguardo e che è presenza di vita attraverso la parola e l'Eucaristia e i fratelli che ci sono accanto. Gesù è placido quando ascolta la domanda che gli viene presentata: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ora, carissimi fratelli e sorelle, nel popolo di Israele c'era lo stesso malumore che c'è tra noi. Quando dobbiamo pagare le tasse, mastichiamo male. Cerchiamo di giustificarci dicendo che le accise sono troppo pesanti, che le imposte gravano sopra di noi. E talvolta queste diventano delle giustificazioni per eludere le tasse o anche per lamentarci di quelle che ci vengono imposte. Il discorso è calzante anche per il popolo di Israele, soprattutto perché loro avevano la dominazione romana e quindi pagavano le tasse ai romani. Con tutta quella mediazione data dai pubblicani che, come Matteo, come Zaccheo, riscuotevano le tasse per i romani e poi le versavano ai conquistatori, naturalmente guadagnandoci. Erano, potremmo dire, dei ladri che erano asserviti al potere, invisi ai giudei. Era un latrocinio giustificato dalla legge dei dominatori. Ora Gesù si viene a trovare in questa trappola. Se dico che non bisogna pagare il tributo a Cesare, i farisei mi accuseranno presso il potere romano e verrò condannato. Se dall'altra parte dico che le tasse vanno pagate, il popolo si lamenterà di me. Quante volte, carissimi fratelli e sorelle, anche noi mettiamo delle trappole nel nostro rapporto con Dio. Signore, se mi fai questo, io ti faccio questo. Signore, se tu esaudisci la mia preghiera, io poi ti restituisco. Quante trappole mettiamo nel rapporto con Dio, ma anche nel rapporto con noi, tra di noi. Se mi vuoi bene, devi fare questo. Quante condizioni. Ma l'amore nei riguardi di Dio è incondizionato. Così come nei nostri rapporti non possiamo stare sempre sotto minaccia. Ci deve essere libertà, autenticità, sincerità nel rapporto. Non dobbiamo mettere trappole per provare la fedeltà dell'altro, l'amore che nutre nei nostri riguardi. No, essere sinceri, essere autentici nel rapporto con Dio e tra di noi è la base di una relazione che cresce secondo la volontà del Signore. E Gesù, dinanzi alla trappola di questi farisei, lo abbiamo ascoltato, non si lamenta, non li accusa, non mormora, non alza la voce, perché Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose. Carissimi fratelli e sorelle, Dio conosce le mie intenzioni quando celebro l'Eucaristia. Sa se ho rancore verso qualcuno, sa se mi presento all'altare da peccatore, sa le mie distrazioni e la povertà della mia vita. Così come Dio oggi conosce le intenzioni di ciascuno di voi, conosce le vostre preoccupazioni, i problemi delle vostre famiglie, l'ansia del vostro cuore. Dio conosce tutto di noi ed è questo che la pagina del Vangelo ci vuole dire. Dio interviene sul nostro cuore quando trova del terreno fertile. Dio nella nostra vita effonde la grazia del suo Spirito quando trova che in noi c'è sincerità, c'è autenticità, c'è desiderio di crescere. Ora, noi ci presentiamo così nella povertà al Signore. E né possiamo pretendere da noi stessi di essere perfetti quando andiamo a messa, quando preghiamo. No, noi siamo dei poveri peccatori. Ma quello che il Signore desidera da noi è che ci sia questo desiderio di santità. Dio non ci chiede di essere perfetti quando veniamo in chiesa, oppure quando siamo immersi nelle occupazioni quotidiane. Dio non ci chiede di non fare nessun peccato. No, noi siamo piccoli, fragili, indifesi, sempre soggetti a quelle che sono le tentazioni del demonio. Dio ci chiede di desiderare la santità, di desiderare di essere delle persone migliori, di estirpare dalla nostra vita il male, di crescere nella fraternità e nella comunione, di far sì che nelle nostre famiglie si sperimenti la grazia della pace anche nella tribolazione e di guardare sempre in avanti, sorretti dalla grazia del suo Spirito. Dio conosce le nostre intenzioni e quando le vede belle le asseconda, quando le vede cattive e contrarie alla sua volontà le sradica se noi glielo permettiamo. Nel caso dei farisei gli dice senza mezzi termini: ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Se riuscissimo anche noi, carissimi fratelli e sorelle, ad avere coraggio quando ci sentiamo presi in giro. Una persona mi prende in giro, io che faccio? La prendo in giro due volte. Questo è il nostro modo di fare. Gesù no, Gesù smaschera la bugia, ma noi non possiamo smascherare la bugia perché tante volte siamo più bugiardi degli altri. Gesù no, smaschera perché è una persona che dice la verità, che fa la verità, è una persona, in una parola, libera. Perché tante volte noi non riusciamo a dire la verità? Sia perché non vogliamo problemi, ma sia perché non riusciamo ad essere delle persone libere. Cristo è libero e quindi è coraggioso, dice la verità, fa la verità, indica la strada del bene, ammonisce coloro che sono sulla strada del male e non ha paura delle conseguenze della verità, perché vive nella libertà dell'essere figlio unigenito del Padre. E cosa fa Gesù? Non risponde, ma dice: mostratemi una moneta. Gli mostrano un denaro e lui fa una domanda: ma qual è l'immagine che avete su questa moneta? Di chi è l'iscrizione? L'immagine e l'iscrizione era di Tiberio Cesare, e loro subito rispondono: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ci sono alcune cose che dobbiamo notare. I farisei hanno le monete, ciò significa che vivono all'interno di una struttura romana. Se hanno le monete significa che pagano le tasse, si servono di quella moneta, ecco allora la loro cattiveria, la loro malizia, le loro intenzioni cattive. Ma Gesù, oltre a smascherare le loro intenzioni malvagie, a Gesù interessa un'altra cosa. Interessa dare delle indicazioni precise di vita. Se la moneta è di Cesare, rendetegliela. Ma il problema non è pagare o non pagare le tasse. Il problema è vivere nella signoria di Gesù Cristo. A Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio. Ora il salmista ci dice che del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. E ancora, il Signore ci ha fatto e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Vivere secondo il Vangelo non significa soltanto pagare le tasse e restituire a Cesare quel che gli appartiene, ma dare a Dio quel che è di Dio. Qui non è soltanto o non tanto il rapporto tra il potere umano e la fede in Cristo Signore che viene chiarito. La domanda che Gesù vuol fare a tutti quanti noi è: ma tu a Dio mio Padre che cosa dai? Restituisci quello che il Signore ti ha elargito? Doni agli altri quello che il Signore ti ha donato? Ora, carissimi fratelli e sorelle, Gesù sposta l'asse della discussione su un discorso più grande, più importante, più incisivo. Se noi siamo un dono per noi stessi e per gli altri, un dono di Dio, dobbiamo vivere nel dono. Cioè Gesù ci sta dicendo quel segreto che San Francesco ha compreso molto bene. quello della povertà, quello della non appropriazione, quello della restituzione. Francesco comprende che tutto deve essere restituito a Dio, perché tutto viene da Dio. Ora, carissimi fratelli e sorelle, noi sappiamo restituire a Dio attraverso gli altri le cose belle della nostra vita? Viviamo come signori oppure viviamo come collaboratori della bellezza e della grazia della creazione? Ora, a Dio io restituisco tutto. Restituisco i miei pensieri, le mie azioni, le mie parole, i miei sentimenti, i moti del mio cuore, il mio lavoro, i miei affetti, tutto quello che io ho è dono suo e devo restituirglielo. Questo significa che siamo chiamati a vivere la dinamica del dono. Così come Dio si dona a me, io dono agli altri. Così come Dio elargisce con benevolenza a me, io faccio dono delle cose che sono dono di Dio anche agli altri. Non è tanto vivere in quella giustizia che è equa distribuzione, così come il dare a Cesare quel che di Cesare. Gesù ci vuole far compiere un passo in avanti. La giustizia vera è l'amore. Io vivo nel dono, vivo nella restituzione, vivo senza accaparrarmi di quello che ho, vivo gioiendo di quanto il Signore mi ha dato, senza considerarlo un tesoro prezioso di cui appropriarmi, come il Figlio di Dio, che non ritenne un tesoro di cui appropriarsi l'essere come Dio, ma umiliò se stesso, assumendo la condizione di servo e spogliandosi fino alla morte e alla morte di croce. Vivere la dinamica del dono, non del dovere. Vivere l'amore che mi porta ad effondere la grazia e a concedere misericordia, a donare perdono e a ricevere bontà. Siamo invitati, carissimi fratelli e sorelle, ad entrare in questo circuito del dono, dove perfino un re pagano come Ciro, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, può entrare in questa dinamica del dono, può essere strumento di grazia, può essere anello nella grande catena di Dio per la realizzazione del suo progetto e del suo piano di salvezza. Questo dobbiamo chiedere oggi al Signore, carissimi fratelli e sorelle, per le mani e per il cuore immacolato di Maria, di vivere la dinamica del dono, di riconoscere che viviamo nel dono di Dio, tutto è dono suo, dono è la vita, dono è la grazia della parola, l'udito, l'olfatto, la capacità di lavorare, dono suo è l'intelligenza e l'amore, dono suo sono gli affetti, la famiglia, dono suo è quello che abbiamo, tutto viene dalla sua grazia e dalla nostra collaborazione. Ma siamo chiamati a restituirlo, a farlo fruttificare, a farlo diventare cifra del nostro amore. Prezzo da pagare per costruire la fraternità, mai l'odio. Carissimi fratelli e sorelle, perché noi ci troviamo in questo momento di grande afflizione per la guerra? Perché tutti si vogliono appropriare, perché Cesare vuol prendere quello che non è suo. Perché noi non riusciamo a restituire a Dio attraverso i fratelli il dono che il Signore elargisce con tanta benevolenza. Non riusciamo a vivere questo primato del dono, del rispetto reciproco, del dialogo. No, viviamo invece le cattive intenzioni, l'appropriazione, il credersi migliori degli altri nella signoria di Satana, non nel regno e nella signoria di Cristo Signore. Concludo. Chiediamo al Signore questa grazia, chiediamola per le mani e il cuore immacolato di Maria. Maria è vissuta nella dinamica del dono e si è reso conto che lei era un dono per se stessa e ne ha fatto dono a Dio, dando spazio nel suo seno al suo figlio unigenito, e poi di quel Gesù ne ha fatto dono agli altri. Maria è tutto dono, tutta grazia, tutta misericordia, tutta effusione di bontà. Questo dobbiamo fare ed essere anche noi, carissimi fratelli e sorelle, guardando Maria. Dare a Cesare quel che di Cesare significa rispettare le leggi umane, ma c'è una legge più grande. Paolo dirà: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, affermeranno gli apostoli dinanzi al Sinedrio di Gerusalemme, dove l'obbedienza a Dio è vivere nella sua signoria come Maria e ascoltare la sua parola e aprire le nostre braccia per la costruzione di un mondo nuovo e mettere il nostro lavoro per l'edificazione della fraternità tra i popoli, iniziando dalla cellula della nostra famiglia, della nostra comunità, utilizzando bene le parole, sradicando le intenzioni cattive e diventando ciascuno una pietra intagliata dallo Spirito Santo nella costruzione del suo regno di giustizia e di pace. Nostra dolcissima e tenerissima Madre e Regina Maria, volgi il tuo sguardo misericordioso sopra di noi e da divina agricoltrice sradica dal nostro cuore tutto quello che è contrario alla divina volontà che il cuore del tuo Figlio Gesù vive e manifesta. Donaci la grazia di coltivare la preghiera e la riflessione sulla parola di Dio, di essere campo seminato dalla divina volontà, di essere pietra miliare per la costruzione del Tempio dello Spirito Santo che è Cristo Signore nostro. Donaci di entrare nella dinamica del dono, di nulla appropriarci, di fare spazio allo Spirito Santo, di essere gli uni fratelli degli altri, di accoglierci, di sostenerci, di utilizzare al meglio la parola. E donaci una grazia ancora più grande di portarci con te in cielo quando i nostri occhi si chiuderanno alla scena di questo mondo per contemplare la bellezza, la grazia e l'amore eterno della Santa Trinità.